non sono riuscito questa volta a arrivare a messa con un'idea così iniziale di introduzione in questa liturgia, perché sono stato molto preso dal fatto che non sapevo che cos'era il moggio, quindi ho chiesto a molta gente, alla fine sembra che il moggio sia un mobiletto a tre zampe, basso, e quindi cercheremo di capire in questo senso che cosa ci vuole dire il Vangelo. Quindi, come introduzione questa, una certa curiosità di capire che cosa Gesù ci vuole dire nel Vangelo dicendoci che il sale deve essere salato e che la luce non deve essere messa sotto il moggio. Chiediamo sempre, come al solito, la luce del suo spirito, della sua sapienza, per farci accogliere, comprendere al meglio e anche attuare il suo insegnamento. E per questo chiediamo anche al Signore di avere ancora pazienza di noi e di preservarci, liberarci da ogni pensiero, sentimento che ci possa in questo momento impedire di stare attenti a Lui e alla Sua parola. Come vi dicevo, ho cercato di concentrarmi sul Vangelo e su queste due immagini che il Signore ci propone, quella del sale e quella della luce. Il sale è molto importante, io particolarmente abbondo quando mangio nel salare i cibi, perché mi danno un'impressione di sapore, appunto, il sale dà sapore. E chi ha fatto il foglietto questa domenica ha messo in evidenza questo modo particolare e interessante con cui il sale dal suo sapore lo dà, in qualche modo senza essere visto, perché si scioglie e quindi sciogliendosi dà il sapore, quindi dà anche una bella immagine di quello che dovrebbe essere la Chiesa nel mondo, perdere la sua visibilità senza perdere la sua sostanza, il suo ruolo, che evidentemente agli occhi di Dio è di grande importanza. L'altra immagine, quella della luce, suggerisce altri pensieri che sono legati al tutto il tema della che abbiamo già intravisto anche nelle scorse domeniche, della parola, perché questo popolo, in mezzo a tutti gli altri popoli, ha la luce della parola, della sapienza di Dio, quindi è chiamato a tenere questa luce alta e appunto a non nasconderla sotto il moggio, sotto questo tavolino a tre piedi, ma metterla alta nella stanza, nella casa, in tutti i luoghi, perché tutti hanno bisogno di questa luce, la sapienza, la parola, il Vangelo. Bene, queste sono le due immagini. Però il Signore non dice solo questo, perché mi sembra che il monito non sia semplicemente siate sale, siate luce, ma il monito è, mi raccomando, non lasciate che questo sale perda il suo sapore, questa luce sia nascosta. Cioè, quello che il Signore dice non è semplicemente darci un incarico, essere sale, essere luce, ma ci mette davanti al rischio, al pericolo che questi due doni che abbiamo ricevuto dal Signore possano essere sciupati. Ecco, questo è il punto, perché altre volte il Signore dice fate così, non fate così. Qui non dice semplicemente fate così, non fate così, dice state attenti che quello che tu hai potrebbe deperire. Questo è, fino al punto di usare appunto delle immagini che ci un po' ci fanno pensare, perché come fa il sale a perdere il suo sapore? Io adesso non mi intendo più tanto di queste cose. C'è un modo col quale il sale, cioè il sale dovrebbe essere sempre sale. Cosa vuol dire il Signore quando dice che può perdere il suo sapore? E così la luce, certo, per l'immagine della luce si capisce di più. Una volta che si è capito cos'è questo mozzo, si capisce di più. È chiaro che la luce, se io la oscuro, ma anche questo è un po' strano, però, perché dovrei metterla sotto il mozzo? Che significato ha? Che utilità ho a metterla sotto il mozzo? Soprattutto considerando che erano delle luci vive, no? Erano delle candele, dei lumini, quindi il rischio era anche che il mozzo si bruciasse, insomma, stare lì sotto. Quindi anche questo secondo caso, ragionevolmente tanto non si capisce. Ma che cosa c'è dietro, in ogni caso, a queste espressioni di Gesù? Il fatto del pericolo, del rovinare, del rovinarsi di una cosa bella. C'è quel autore contemporaneo che io non posso mai nominare, prima la mia lapidazione, che dice che la corruzione di ciò che è ottimo è pessima. Cioè, vuol dire, stiamo attenti, perché se una cosa è molto bella, quando si rovina quella, il risultato finale è peggiore. Faccio un esempio banalissimo. Se mi dicessero che si è rotta la nostra automobile, la nostra appunto grigia, tutta scassolente, direi, vabbè, insomma, è giunta alla sua fine. Se mi dicessero che si è rotta la Volvo, allora insomma, questo mi dispiacerebbe di più, perché la rovina di una cosa di valore è chiaro che è più grave della rovina di una cosa di poco valore. Quindi Gesù oggi vuole dirci questo: guardate che io vi ho dato, vi ho costituiti a un livello altissimo di bellezza della vostra vita. Quindi se questa cosa qui la rovinate, è proprio una cosa brutta quella che succede. Infatti lo dice, no? Non serve altro che essere calpestata dagli uomini. Interessante questa cosa qua. Cioè c'è una specie di vendetta degli uomini che, se noi non facciamo bene la nostra parte di sale, sono loro stessi a punirci. Non dobbiamo pensare a un castigo divino. Sono loro stessi a rivoltarsi contro di noi e a punirci. Ci calpestano. Questo introduce anche una riflessione sulle persecuzioni dei cristiani. Perché i cristiani possono essere perseguitati perché sono sale, luce, e quindi a volte sono scomodi. Questo senz'altro è. Però a volte succede, Gesù lo contempla, che i cristiani siano perseguitati proprio per motivo opposto, perché non fanno bene la loro parte. Quindi tutte le volte che le cose non ci vanno bene nel nostro rapporto con gli uomini, dobbiamo prima interrogarci se è colpa nostra o colpa loro, ecco. Se abbiamo fatto tutto secondo quello che il Signore ci ha suggerito. Vabbè, chiudo la parentesi sulla questione delle persecuzioni, del martirio, eccetera, e torno a questo fatto, cioè abbiamo ricevuto dei doni molto belli e il rischio potrebbe essere quello di rovinarli. Dico questo perché in questi giorni abbiamo riflettuto su doni molto belli che il Signore ci ha fatto. In particolare abbiamo riflettuto sul matrimonio. Venerdì proprio, l'altro ieri, ci è stata fatta una lezione molto bella su com'è il matrimonio secondo i cristiani delle chiese d'Oriente, e che mette molto in evidenza la bellezza del matrimonio, la gloria del matrimonio, come Dio si comprometta molto. È proprio una cosa molto bella, è il segno più alto della filantropia di Dio, cioè del suo amore per gli uomini. E quindi è ricchissimo di segni, addirittura gli sposi vengono incoronati. E la corona è un segno di regalità che spetta propriamente nella scrittura solo a Dio. Ecco, e nella seconda ora abbiamo sentito racconto di un babbo che raccontava come il suo matrimonio è finito. Raccontava con grande umiltà, anche esponendosi a tutti noi che lo ascoltavamo. E mi ha molto colpito perché lui raccontava senza troppo difendersi, quindi dicendo: adesso vi dico i miei errori, il mio primo errore è stato questo, il secondo questo, il terzo questo, il quarto questo. Non è che abbia nascosto, negato di avere sbagliato, che quindi il risultato finale sia stato anche il frutto dei suoi errori. Com'è possibile, allora, che una cosa bella si rovini? È possibile, appunto. L'altra sera noi ci siamo resi conto, ma quello che più mi ha colpito è quella che una famosa pensatrice ebrea chiama la banalità del male. Cioè il fatto che erano proprio delle stupidate, l'arrivare tardi a cena, il litigare su delle questioni di soldi, su questioni di possesso di beni, non essere d'accordo su come si tirano su i figli. Cioè cose che sono di tutti i giorni e di tutte le case. Cioè mentre questo papà raccontava, diceva: ma io queste cose a casa mia, soprattutto io non sono sposato, ma a casa mia io ne ho fatte tante di peggio di quest'uomo qua. Lui sta pagando molto di più di quel che pago io per questo. Cioè è piccolissimo ed è semplicissimo l'itinerario che ci porta a rovinare le cose grandi di Dio, il sale, la luce, il bene della nostra vita. Una parola, un gesto, uno sguardo, come dice il testo di Isaia, il puntare il dito. Cosa ci vuole puntare il dito? Lo facciamo continuamente. È colpa sua, è colpa di quello lì, di quella là, continuamente. Queste sono le cose piccole, banali, che demoliscono la casa di Dio e la casa nostra. Ecco, questo mi ha impressionato e un po' spaventato, devo dire. Quindi quello che Gesù oggi dice nel Vangelo è tremendamente serio. Il sale, la luce, possono realmente smettere di compiere la loro parte. Ed è un guaio. È un guaio. Cioè, i primi a rimetterci siamo proprio noi. Quindi, che cosa si può fare? Non vorrei lasciare nello sgomento nessuno, quindi provo anche dentro di me, per non rimanere nello sgomento io, a vedere se si può fare qualche riflessione che possa offrire una soluzione a questo vicolo cieco nel quale ci troviamo. E anche una possibile risposta da dare a quel poveretto che è venuto a raccontarci la sua storia così con tanta umiltà, esponendosi a tutti noi. Dunque, io mi lascio guidare dal fatto che, come vi avevo anche preavvisato, abbiamo fatto precedere il testo del sale e della luce da ciò che effettivamente lo precede, cioè le beatitudini, che non abbiamo potuto ascoltare e commentare domenica scorsa perché si era introdotta nelle domeniche dell'anno la festa della presentazione di Gesù al Tempio. E quindi abbiamo sentito le beatitudini. Allora dobbiamo immaginare proprio questo, come abbiamo sentito del resto adesso dal diacono, cioè subito dopo che Gesù ha detto beati, 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 concludendo, beati anche quando vi perseguiteranno, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. A chi sta parlando Gesù? Sta parlando ai suoi discepoli. Gesù sale sul monte, alza gli occhi, vede la folla, ma parla ai discepoli. vede la folla, ma parla ai discepoli e li istruisce. Quindi le beatitudini e le parole che seguono e che continueremo a sentire fortunatamente in lettura continua per 3 settimane di questo grande discorso che sappiamo si chiama il discorso della montagna, sono parole che partono tutte da questo, da questa proclamazione dei beati, e sono parole rivolte da Gesù ai suoi discepoli, istruzioni per i suoi discepoli. Allora, che cos'è questo sale, questa luce? Alla luce di quello che precede, alla luce delle beatitudini. Ma io tenderei a dire è il fatto che siamo dei poveri, perché Gesù a queste persone sta parlando, dei poveri, che Gesù chiama beati. In questo consiste il loro essere sale e in questo consiste il loro essere luce. Cioè, non è che noi siamo sale e luce nella misura in cui siamo virtuosi, ma nella misura in cui noi rimaniamo così come Lui ci ha visti e ci ha anche interpretati. Perché Lui, Gesù, vede i poveri, gli afflitti, quelli che hanno fame, sete, eccetera, e dice loro beati. Giustamente qualcuno ha osservato, attenzione, non dice bravi, perché vostro è il regno dei cieli, ma dice beati. La differenza tra beati e bravi è che beati non è una cosa che si guadagna. Bravo, invece, è uno che riceve il premio per questa fede. Bravo, hai fatto bene, così ti do il regno dei cieli. No, Gesù non dice questo. Gesù dice, sei un poveretto, beato. Allora, torniamo un attimo, a partire da queste premesse, torniamo un attimo alla questione. Quel poveretto che ha raccontato tutta la sua storia matrimoniale fallita, ha una sua via d'uscita, ha una parola buona che può costituire un cammino che continua per lui, che va avanti. E io credo che sia questo. Guarda che il Signore conosce la tua povertà e non se ne turba affatto. Anzi, si compiace di questa povertà e ti vuole bene così come sei in questa povertà. La cosa importante è che tu questa parola beato te la metti proprio dentro, nella testa e nel cuore, la fai proprio tua e adesso cominci a vivere in questa sensazione di essere beato così come sei messo. Allora, faccio un passaggio laterale adesso. È il compleanno della nonna Isabella, 96 anni. Bene, che cosa dire della nonna Isabella? Bisognerebbe che io lasciassi parlare sua sorella, i suoi figli, i suoi nipoti, ne avrebbero. Però un po' la conosciamo anche noi, nonna Isabella. Qual è la cosa che più mi colpisce della nonna? È il fatto che lei continua a essere quello che è, con tutte le sue caratteristiche, a 96 anni. Caratteristiche tutte positive, perché io non vedo peccati, non scorgo peccato in Israele, per dirla con un profeta che guarda Israele dall'alto. Vedo solo le cose belle. Mi accorgo anche di alcune particolarità che forse per chi vive più stretto vicino a lei possono diventare anche un po' faticose, particolarità del carattere, particolari accentuazioni del suo modo di essere, di porsi. Ecco, queste cose qua, che sono la costituzione di questa persona, la sua realtà, la sua oggettività, queste cose qua, lei le porta con una certa serenità, con una certa pace, anzi, una certa letizia. Questo che mi colpisce. Cioè, lei non è depressa, non è triste. Eppure, cioè, se dovesse raccontare tutti i guai che ha passato e che tuttora costellano la sua vita, se avessimo chiesto a lei, l'altra due venerdì fa, di raccontare come ha trasmesso la fede ai suoi figli. Insomma, le nostre famiglie impallidiscono a confronto. Cioè, impallidiscono nel senso che i guai che noi sentiamo, i fallimenti che noi avvertiamo sono nulla in confronto. Allora, come mai lei non è depressa, non è triste? Non... Ecco, questo, secondo me, questa è la mia interpretazione, invece può darsi che l'interpretazione sia di altro genere, ma io di fronte a un Vangelo così dico, lei è così perché ha capito quando Gesù ha detto beata Isabella, perché sei proprio una poveretta, sei proprio una fitta, hai pianto, hai avuto fame, sete, anche adesso sei in un mare di guai, ma tu sai di essere voluta bene, così come sei da Dio. Ecco, allora, per tornare al sale e alla luce, quando è che noi perdiamo il sale, perdiamo la luce? Non quando siamo meno virtuosi, ma quando, di fronte alla constatazione della nostra e altrui povertà, ci perdiamo d'animo. E allora il nostro volto perde la luminosità del sapere che Dio ci vuole bene così. Questo. Io vi propongo questa lettura. E ve lo propongo proprio parlandovi, non come maestro di sapienza, catechista, non so che cosa, prete che deve fare la predica, ma proprio avvertendo la mia esperienza. Guardate, io proprio in questi giorni, c'è stato un momento, un passaggio piuttosto difficile per me, in cui per circa due orette sono stato in fuga. Qualcuno se n'è accorto, qualcun altro no. E poi sono stato riacciuffato perché me l'hanno impedito. Ma perché sono stato in fuga? Perché mi trovavo di fronte a delle povertà altrui e mie, rispetto alle quali, si dice oggi, non riuscivo a gestire. Cioè, no, non riuscivo più. E fino a quel punto ho detto, no, senti, adesso pensaci tu, io mi prendo un po' di aria. Io ho chiesto a qualcun altro di fare altro. Quindi, ma appunto, ripeto, è durata due ore la cosa. Perché c'è poco da fare quando uno è povero, è povero. Quindi, se tu non riesci più a reggere questa povertà, cosa fai? Mica puoi eliminare il povero. È chiaro che ti devi tirar fuori tu, perché il problema sei tu, mica il povero. E quindi prendi aria. Però anche questo, anche il prendere aria, anche se è un diritto che la parola di Dio assegna, il diritto della fuga lo assegna. Vi dicevo, il diritto di aver paura prima di andare in guerra, si può rimanere anche a casa per uno che ha paura di andare in guerra. Ma anche questo però nasconde un punto debole, che è questo. Non tanto tu scappi perché hai paura della sua povertà, è che non accetti la tua povertà. Cioè, non accetti di non farcela. E quindi, piuttosto che confessare la sconfitta, te ne vai. Scappi. Invece no, devi accettare sia che quella persona, che la situazione sia povera, e tu non ci puoi far niente. sia che tu non ci puoi far niente. E tutto questo devi accettarlo con gioia, perché Dio proclama beato questo, questa situazione, vuole che tu arrivi qui, senza scappare, senza puntare il dito dietro tanti alibi. Il Vangelo è la buona notizia della beatitudine dei poveri. Questo è tutto. E questo è il nostro essere sale, il nostro essere luce. Nella misura in cui noi stiamo dentro queste gratitudini che abbiamo appena ricevuto, siamo il sale, siamo la luce. Vabbè, io sono arrivato fin qua. Naturalmente si possono fare tante altre interpretazioni, letture, quindi le lascio aperte anche alla vostra riflessione.